Abbiamo il piacere di avere nei nostri studi Davide Romano, pastore avventista, tra l'altro anche responsabile dell'Istituto di Cultura Biblica Villa Aurora, che comprende la Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Buongiorno Davide, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a te Roberto e un caro saluto ai nostri radioascoltatori.
Allora, abbiamo voluto averti qui nei nostri studi perché è apparso un articolo su Hope Media che riguarda il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo messaggio di fine anno. Ecco, tu hai avuto parole di elogio nei confronti di Sergio Mattarella. Gli apprezzamenti che ha ricevuto pressoché unanimi riflettono senza ombra di dubbio le qualità umane e politiche di cui ha dato prova in questi lunghi 7 anni. E questo è l'inizio del tuo articolo. Non è stato un periodo facile?
Credo che abbia interpretato il suo ruolo con grande responsabilità, con grande equilibrio, con grande fermezza.
C'è chi voleva l'impeachment nei suoi confronti.
Esatto, dobbiamo ricordarci che a lui io scrivo nell'articolo che, pur essendo, per carità, non sono certo uno specialista del genere letterario, diciamo, vita dei presidenti o dell'istituzione presidenziale, però mi sembra, così da osservatore che si occupa quotidianamente d'altro, ma a me sembra che lui abbia in qualche modo ereditato la sorte che era già toccata in condizioni ovviamente sempre diverse, ma con alcune analogie era toccata già al suo predecessore Giorgio Napolitano, ovvero quella sorte che in qualche modo è anche contemplata dall'istituzione Presidenza della Repubblica, cioè quella di essere una specie di fisarmonica, la chiamò Giuliano Amato, cioè di mantice che si allarga in certi momenti quando deve sopperire alla difficoltà o alla talvolta inidoneità di altre istituzioni della Repubblica.
Il che, quindi, naturalmente espone a dei pericoli di interpretare il ruolo in senso, come dire, di Repubblica Presidenziale, cosa che noi ancora non siamo, insomma.
Espone al pericolo di un protagonismo che a volte può essere debordante, ma il potere non tollera vuoti, e quando soprattutto diciamo nell'ambito del governo si percepiscono alcune situazioni estremamente problematiche, un impasse, una incapacità, a volte anche una forma di inesperienza e di inidoneità, come è stato nel 2018-19, tocca al Presidente della Repubblica in qualche modo far sentire la sua presenza non solo di custode della Costituzione, ma appunto anche in qualche modo di custode dell'insieme, del complesso degli organismi istituzionali che reggono la Repubblica.
Lui ha rifiutato il nome di un ministro,
Lui ha rifiutato il nome di un ministro. Su quella vicenda c'è, diciamo, nel frattempo è maturata un po' di letteratura, forse il suo segretario, diciamo, generale, che è una funzione importantissima per il presidente, non è stato particolarmente avveduto. Per carità,
quindi una vicenda da approfondire, quella, insomma.
Esatto. Quindi è possibile anche che diciamo alcune smagliature si siano verificate in ragione di una diciamo di un po' di ingenuità da parte del suo segretario.
Comunque erano tempi difficili,
però erano tempi difficili. C'era anche la vittoria di una formazione politica che fino a quel momento aveva fatto della propria inesperienza e soprattutto della non appartenenza al novero dei poteri politici abituali, costituzionali della Repubblica, aveva fatto un vanto, e quindi quando diciamo si ha a che fare un po' con persone che per la prima volta incarnano un ruolo così importante, un profilo di grande responsabilità, ma non hanno la formazione necessaria, ci sono anche situazioni grottesche che in altri tempi forse non si sarebbero verificate.
Poi naturalmente questo presidente ha dovuto affrontare dei periodi eccezionali in rapporto ovviamente alla pandemia, e in precedenza credo anche la crisi economica, non so se era nel suo settennato oppure no.
Beh, insomma, no, la crisi economica l'ha affrontata, per la verità, Napolitano, più Giorgio Napolitano, una crisi economica che divenne anche una crisi istituzionale per l'Italia, perché ricordiamoci nel 2011 la crisi del governo Berlusconi, lo spread a 560 punti, la necessità di un governo tecnico, insomma fu una, e infatti ci fu bisogno di un supplemento di mandato.
Ecco, a proposito di supplemento di mandato, tu la vedi possibile questa soluzione? Mattarella dice non lo vuole più fare, se ho capito bene, eh? Però c'è chi insiste, il movimento che lo contestava aspramente, no? Che chiedeva l'impeachment, adesso chiede che invece continui.
Ma per quello che ci posso capire io, la congiunzione astrale potrebbe anche paradossalmente risultargli favorevole, nel senso che alcune posizioni assunte dalla destra, soprattutto con la candidatura un po' di bandiera ma molto autocelebrata di Berlusconi, e alcune incertezze, diciamo, che adesso hai evocato nel campo del centrosinistra, probabilmente renderebbero la soluzione del prolungamento, diciamo, del riaffidamento del mandato a Mattarella la soluzione forse più gradita ai più.
Ma però non rimane, il diretto interessato,
parrebbe restare una sua indisponibilità più volte manifestata, quindi
vedremo. Comunque termina il suo settennato con dei consensi praticamente unanimi, che insomma in un mondo come quello della politica italiana non è roba da poco, eh? Io direi mettiamo adesso uno stacco musicale, perché poi riprendiamo la nostra riflessione sulla presidenza Mattarella. Perché tu nell'articolo che abbiamo trovato su opmedia.it fai anche degli appunti, e visto che appunto è una cosa, come dire, un po' controcorrente, diciamo così, ci fa piacere averti qui nei nostri studi e ci dirai un po' quali osservazioni con grande umiltà, tu lo scrivi, vorresti porre insomma al presidente. Allora ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo a parlare con Davide Romano.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. Questa lacrima infinita, c'è tutto il senso della vita. perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita.
E dopo questa canzone torniamo a parlare con Davide Romano, pastore avventista, responsabile tra l'altro del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Nell'articolo che tu hai scritto, Davide, per hopemedia.it, che potete, amici in ascolto, leggere tranquillamente, tu dici: tutto bene dunque a proposito del settennato di Sergio Mattarella? Quasi tutto. C'è un piccolo, molto piccolo per carità, appunto, che vorremmo fare alla sua garbata attenzione e che ha trovato conferma anche nel recente messaggio di augurio. Il presidente Mattarella non ha mai ritenuto nei suoi messaggi augurali di fine anno di dover ricordare, non dico ringraziare, ma ricordare quelli che professano una fede religiosa diversa e che in nome di quella fede agiscono come operatori di pace e di convivenza laboriosa. Uno potrebbe dire, ma veramente un appunto piccolino, quanto sono importanti questi messaggi di fine anno? Davide Romano.
Ma i messaggi di fine anno, comunque il messaggio di fine anno rimane l'unica occasione formale in cui il Presidente della Repubblica si rivolge davvero a reti unificate, credo, adesso
assolutamente
credo,
che straunificate,
diciamo, a tutta la nazione, e appunto fa un bilancio dell'anno appena trascorso, un augurio per l'anno che sta per entrare. È un discorso anche programmatico, sin dai tempi di Einaudi, lui lo ricorda peraltro, Mattarella nel suo discorso per esempio del 2018 ricorda quanto impegno lui abbia sempre messo nella preparazione di questi messaggi, proprio perché ha sempre, pur in un tempo come il nostro in cui non è che tutti dipendono, diciamo, pendono più che altro dallo schermo televisivo, eccetera, gli strumenti di informazione, i mezzi di informazione, oggi siamo informati 24 ore su 24, eccetera, quindi per carità non siamo certo negli anni 60 o 70, ma comunque sia quel momento rappresenta ancora un appuntamento simbolico importante che la nazione avverte, e comunque tutti i media danno risalto a questa occasione. Il Presidente della Repubblica fa un discorso che in parte è un bilancio, in parte un discorso programmatico.
Ecco, su questo tema della pluralità religiosa io ricordo i discorsi di Oscar Luigi Scalfaro, che in più di un'occasione addirittura ha ringraziato dei pastori evangelici, insomma. Ora, lì veramente si è arrivati a dei punti in cui, insomma, diceva forse ti conviene telefonare anziché metterlo nel tuo messaggio nazionale.
Ma invece io credo che abbiano avuto un grande significato, perché potrà apparire, infatti io dico, una noticina molto piccola, e mi rendo conto che chi legge, magari legge da altri versanti, diciamo così, confessionali e ideologici, potrà dire: ma tu guarda puntigliosità ci vuole per richiamare il presidente Mattarella su questo aspetto. Però io parto da un'osservazione: in tutti i suoi discorsi che mi sono riletto, traendone anche grande profitto, perché naturalmente la persona non è assolutamente priva di contenuti e di pensiero formidabile, però in tutti i suoi discorsi c'è sempre un momento in cui un saluto particolare, un augurio particolare, un riconoscimento particolare e appunto un ringraziamento soprattutto viene indirizzato all'alto magistero, addirittura in alcuni casi lo chiama l'alto magistero, altrimenti al magistero di Papa Francesco, al suo magistero, al modo in cui vuole bene all'Italia, al modo in cui indirizza il nostro paese anche verso la pace, la convivenza, eccetera, eccetera. Allora io dico, Ma perché riconoscere soltanto il magistero di Papa Francesco, con questo, unendosi al coro già molto nutrito di mezzi di informazione, di piattaforme mediatiche che danno risalto ad ogni singola parola del pontefice, e non riconoscere in una qualche altra occasione, in una qualche altra piega del suo discorso, anche la presenza di altri piccoli magisteri, vogliamo chiamarli piccoli? È una, come posso dire,
sì, poi diventa antipatico,
è una cosa antipatica, mi rendo conto, ma accetto anche di essere, ovviamente ho il senso della proporzione, e come evangelico e come avventista italiano so bene che peso un po' meno, diciamo, rispetto, sì, a Papa Francesco. Questo non sono in una forma di delirio atavico che, diciamo, mi impedisce di riconoscere questo, ma ci sono altri magisteri meno conosciuti, anzi significativamente caduti nell'oblio spesso nella nostra pubblicistica nazionale, che forse meriterebbero anch'essi di essere minimamente richiamati
per
in
esempio?
Questi discorsi. Ma io parlo naturalmente parlo innanzitutto dell'altra parte di cristianesimo ampia che c'è in questo paese, e che non si identifica con il cattolicesimo romano. Ho fatto l'esempio delle chiese nate dalla Riforma protestante, le chiese evangeliche, ho fatto l'esempio delle chiese ortodosse, che sono anche una presenza
importante,
molto,
certo,
importante, molto nutrita, un po' più recente, ma certamente, ripeto, una presenza importante. Ma ho fatto anche l'esempio dell'Islam, che nei discorsi di Mattarella, non solo di Mattarella, ma insomma adesso particolarmente ho riletto i suoi, viene soltanto chiamato in questione per aggettivare il terrorismo di matrice islamica. Quindi, per un verso, si offre la consueta visione di un paese monoreligioso. Ecco, nei discorsi presidenziali il paese è monoreligioso. C'è il magistero di Papa Francesco. Non esiste altra forma di magistero religioso. E poi il religioso porta con sé anche accenni a aspetti culturali, aspetti etici, eccetera, che meritino una sola sillaba di riguardo. E al tempo stesso però l'Islam o altre forme, insomma, vengono richiamate per aggettivare,
ecco,
forme di,
sembra,
fanatismo, di radicalismo.
Questo mi sembra molto, molto importante, verrebbe da dire piuttosto grave.
È piuttosto grave, tanto più che ci sono diverse centinaia di migliaia di, anche di cittadini italiani o comunque di non cittadini, che vivono nel nostro paese, sono di religione islamica, non commettono reati, si spaccano la schiena e fanno, certo, del loro meglio per sopravvivere e per dare lustro a questa nazione. Quindi, ecco, se c'è un momento durante l'anno in cui un riconoscimento delle altre religioni presenti nel paese, delle loro istanze, vogliamo ricordare che noi abbiamo ancora una situazione relativa al quadro della libertà religiosa in Italia, che è una situazione a macchia di leopardo. Vogliamo ricordare che è ancora in vigore una legge di epoca fascista per la libertà religiosa del 1929. Allora, tutto questo nasce anche dal fatto, adesso non voglio dare di questo la responsabilità al Presidente della Repubblica, però è chiaro che anche questa narrativa, che non accorda nessuna forma di riconoscimento alle altre identità religiose presenti nel nostro paese, che tutte insieme, non ho ricordato ad esempio l'ebraismo, che è presenza antichissima nel nostro paese.
Poi ci sono, ecco, le religioni non abramitiche.
E poi ci sono le religioni, certo, non abramitiche. Ecco, allora, ma nell'articolo infatti, certo, le richiamo. Queste presenze e identità religiose formano tutte insieme quasi il 10% della popolazione italiana, che è significativamente ignorata nei discorsi presidenziali.
Allora,
ecco, io trovo che questo...
Perché?
Beh, trovo che questo... Intanto perché c'è una formale e direi anche sostanziale, per carità, ossequio nei confronti della Costituzione. Bene, la Carta Costituzionale riconosce che non c'è soltanto l'articolo 7, che come sapete
regola rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica,
tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, eccetera, ma c'è anche l'articolo 8, c'è anche l'articolo 19. Ecco, allora questi, c'è anche l'articolo 3, naturalmente, e quindi questi articoli della Costituzione hanno una loro validità nella misura in cui vengono, come posso dire, resi efficaci nella prassi narrativa, discorsiva di un presidente. Per carità, mi si potrà obiettare che in molte occasioni comunque delle delegazioni di singoli corpi religiosi sono stati ricevuti al Quirinale con tutti gli onori, eccetera eccetera, ma questi eventi molto specifici, in genere appunto richiesti dalle minoranze, non sempre peraltro accordate, ma comunque c'è notizia. Ecco, però questi fatti non hanno mai un impatto mediatico significativo, rimangono conosciuti soltanto nella stretta cerchia, certo, di coloro che vi hanno,
allora,
partecipato.
Naturalmente tutto questo si inserisce in una problematica di visibilità mediatica che va al di là della questione dei messaggi presidenziali, perché insomma anche le reti pubbliche e private danno uno spazio molto marginale alle minoranze religiose nel nostro paese. Dunque c'è un problema culturale.
C'è un problema culturale.
Adesso abbiamo evocato Oscar Luigi Scalfaro, ma lui era un'eccezione, non è la regola, insomma.
Ma, tuttavia posso dirti che, rileggendo ad esempio i discorsi di adesso è anche appunto anche questo poco carino, e ripeto la mia, per quello che vale, la mia profondissima stima nei confronti del presidente Mattarella, però rileggendo ad esempio i discorsi di Giorgio Napolitano, del suo predecessore, anche lì quasi sempre c'era un passaggio in cui si formulava un augurio al Papa, insomma. Però ci sono anche molti passaggi, anche nei discorsi di Napolitano, in cui si parla della libertà religiosa, in cui si parla della laicità dello Stato, delle istituzioni. Allora io ne faccio non un tema di visibilità degli altri, che pure è importante, perché, ripeto, dare visibilità ad una parte della realtà che esiste nel nostro paese e che fa storia, liturgia, arte, eccetera, non è mica sbagliato, ma ne faccio anche un punto fondamentale affinché passi un paradigma pluralista della comprensione che la nostra nazione ha di sé. Perché l'impressione, per chi come me si occupa di diciamo affari pubblici e libertà religiosa, e quindi abbastanza, come posso dire, assiduamente chiede di interloquire con le istituzioni della Repubblica, talvolta anche con i comuni, eccetera, l'impressione che spesso hai ancora quando incontri queste persone è che loro non abbiano la minima idea di questo, salvo casi illuminati, ma generalmente parlando la minima idea di cosa ci sia oltre i confini del cattolicesimo italiano, dal punto di vista religioso e dal punto di vista culturale, e facciano una fatica enorme anche a comprenderne le istanze.
Quindi è un problema culturale.
E allora, se il Presidente della Repubblica, che si fa garante della Costituzione e dei valori costituzionali, si ricordasse anche di, ripeto, dare un riconoscimento pubblico alle altre identità religiose presenti nella nostra nazione, io credo che questo sarebbe un servizio non soltanto reso a queste minoranze religiose, ma reso all'intero paese. Una maturazione di una coscienza plurale che poi sul piano religioso ha un impatto, ma anche sul piano culturale, perché il pluralismo è un fenomeno intrecciato, ecco, certo, in cui il religioso e il culturale stanno insieme.
Allora, stiamo terminando il tempo a nostra disposizione, forse proprio un'ultima battuta, velocissima, e ora vedremo chi sarà eletto, se sarà un Mattarella bis, come qualcuno vorrebbe, oppure sarà eletto un altro presidente, auspicabilmente sarebbe bello che fosse una donna, ma al di là di tutto questo problema culturale è un problema un po' generale nel nostro paese, nella formazione della classe politica anche. Cosa possono fare appunto degli evangelici o comunque le minoranze? Ha senso, come dire, interloquire, tentare anche di segnalare alle autorità quelle che magari sfuggono come aspetti marginali, ma che non sono marginali per tanti italiani?
Sì, prima di dire cosa possono fare le realtà evangeliche, che in realtà, e le altre realtà religiose, certo, che in realtà Roberto, è molto poco. Voglio dire che le minoranze religiose nel nostro paese sono sempre lì, storicamente si presentano col cappello in mano chiedendo di essere ricevute e riconosciute. E ripeto, negli ultimi anni il meccanismo delle intese, i nostri radioascoltatori sapranno che, appunto, come dicevamo poc'anzi, la nostra Costituzione all'articolo 8 prevede una sorta di piccolo concordato in miniatura sulla base, diciamo, di quello che prevede l'articolo 7 invece nei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, e quindi anche le chiese evangeliche o le altre religioni non cristiane possono ottenere una intesa con lo Stato, e quindi un abito in qualche modo legislativo che meglio interpreti
le loro istanze. Sono stati gli anglicani, mi pare che siano stati
gli ultimi sono stati gli anglicani. Infatti faccio l'esempio anche della morte di Desmond Tutu. Avrebbe potuto ricordare, per carità, non devo mica suggerirglielo io, ma insomma, in fondo persino i nostri notiziari, che in genere sono abbastanza uniformi e poco interessati a queste personalità, però anche i nostri notiziari hanno dato ampio risalto alla morte di Desmond Tutu, vescovo anglicano che si è battuto contro l'apartheid, eccetera. Quindi avrebbe potuto anche forse fare un riferimento a Desmond Tutu e riconoscere che nel nostro paese c'è un'antica, piccola rappresentanza della comunione anglicana, che appunto nel 2019 ha visto concludersi felicemente il percorso di intesa con la Repubblica Italiana. Ecco, noi possiamo fare quello che in realtà già in molti casi facciamo, cioè cercare un'interlocuzione serrata con le istituzioni della Repubblica. Alcuni lo fanno meglio di altri, e questo denuncia a volte anche una incapacità che c'è nel mondo religioso ad autorappresentarsi fuori da quel complesso di inferiorità, in un paese che come il nostro ha una tradizione cattolica unica nel suo genere in tutto il mondo, e quindi a volte dobbiamo anche scrollarci di dosso un po' questo complesso enorme di inferiorità che non ci rende. Però ecco, quello che devono fare le istituzioni della Repubblica, anche lì ricordando che non si tratta di partire da zero. Il nostro Presidente della Repubblica è ascritto alla tradizione democristiana. La tradizione democristiana è stata anche una tradizione che ha saputo interloquire relazioni feconde con le minoranze religiose del nostro paese. Non abbiamo soltanto avuto il ministro Scelba, che era quello che riluttava a recepire negli anni 50 i principi della Costituzione repubblicana e continuava a perseguitare i pentecostali e gli evangelici che andavano di porta in porta. Abbiamo anche avuto, ad esempio, il presidente Andreotti, che è stata una figura molto importante, un punto di riferimento a suo modo, eppure era cattolicissimo, che se mai vi fu un cattolico, in ambito politico, quello è Andreotti. Ecco, eppure Andreotti è stato un esempio anche di capacità di relazionarsi e di capire le istanze delle altre presenze cristiane in Italia. Devo dire che però anche in quella ricca tradizione che appunto è stata quella democristiana, e poi nell'attuale temperie politica, questa stessa sensibilità la si ritrova sempre più raramente, e quindi in un certo senso abbiamo fatto persino dei passi indietro nella comprensione di quanta ricchezza, di quanta pluralità di idee, di appartenenze e quindi anche di valori ci siano all'interno del nostro paese, e trovano un radicamento nella Carta Costituzionale.
Naturalmente tutto questo si inserisce nella formazione anche culturale della classe politica, perché se questa formazione non è, insomma è un po' improvvisata, come abbiamo accennato, beh, è chiaro che ne risente tutto, ecco, tutto il sistema, mi sembra, poi può darsi che mi sbagli.
Le scuole di partito, le scuole di partito avevano un vantaggio ed erano anche una sciagura per certi versi.
Immagino.
La sciagura è presto detta, è chiaro che erano scuole che tendevano a abbastanza, diciamo, fedelmente omologare nell'ambito della formazione il personale politico che veniva
cosa
formato.
Cosa che per la Democrazia Cristiana non riusciva per niente, perché
certo,
era un arcipelago.
Però non c'è dubbio che erano anche una palestra di formazione importante, questo è il vantaggio, la ricchezza. Erano molto ideologizzate, d'accordo, ma erano anche formidabili ambiti e palestre di formazione culturale. Non dimentichiamo che molti dei parlamentari degli anni 70-80 non erano neanche laureati. I laureati erano in minoranza, eppure era personale politico di lungo corso che aveva fatto tutto il cursus honorum, diciamo, all'interno del proprio partito, e aveva imparato, anche grazie a quelle scuole di formazione, ripeto, aveva assunto una visione del mondo in genere abbastanza ricca, abbastanza, come posso dire, consapevole della complessità del ruolo e della responsabilità.
Cioè la mediazione
politica
dei partiti oggi,
poi c'è
diciamo
stato
una
richiamo,
politica
oggi,
diversa.
Poi c'è stato il grande richiamo alla società civile. La società civile si fa politica e va anche benissimo, per carità, ma senza una, diciamo, con la contemporanea perdita della capacità di formazione dei partiti e anche con la scomparsa dei partiti stessi, almeno nella forma in cui ovviamente essi esistevano in altre epoche. Ciascuno arriva in Parlamento spesso da una vita precedente che non aveva assolutamente alcuna inferenza con l'ambito dell'amministrazione pubblica, del dovere di rappresentare le istanze dei cittadini, eccetera, e quindi rappresenta poco più che se stesso.
E allora questo, naturalmente, siamo partiti da un dato che è quello, per dire, del pluralismo religioso, siamo arrivati a un problema molto più generale di quello che significa il rapporto intermedio, no, che esiste tra il cittadino, il Parlamento, i deputati, insomma, quindi sono cose molto importanti e di cui ovviamente dovremo parlare anche in altre occasioni. Intanto noi ringraziamo il pastore avventista Davide Romano, responsabile del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa. Ricordiamo che tu sei anche caporedattore della rivista Coscienza
Sono
e Libertà.
Sono direttore della rivista Coscienza
direttore,
e Libertà. Sì.
Direttore, e che potete trovare facilmente su internet. Credo che il sito è coscienzalibertà.it, vero?
Esattamente.
Benissimo.
Senza l'accento, come sempre.
Grazie Davide Romano per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a voi.